www.edigio.it e la storia continua. La razione della tessera era scarsissima e di pessima qualità. Il sapone della borsa nera era un po' meno schifoso, anche se prodotto con mezzi di fortuna, ma altrettanto scarso. Alcuni articoli di giornale sulla vendita del pane. I fornai chiedono la chiusura domenicale dei negozi. Il pane, come è stato reso noto in notizie da Roma, è concessa solo la razione individuale giornaliera, normale di 200 grammi, una razione supplementare di altri 200 grammi agli addetti ai lavori pesanti e una razione supplementare di 100 grammi agli addetti ai lavori manuali. Tra questi ultimi sono inclusi tutti i salariati, compresi i fattorini, i portieri, gli inservienti, i domestici. Per avere diritto alla razione supplementare occorre una carta anonaria apposita, che è in corso di distribuzione. Ieri una folla notevole ha fatto ressa agli uffici di via Ospedale del Perdono. È inutile sollecitare. La carta supplementare sarà, come le altre, recapitata a domicilio dagli addetti ai lavori manuali, mentre agli addetti dei lavori pesanti la riceveranno tramite delle ditte presso cui sono occupati. Poi c'è l'intento di una produzione di farina a tipo unico, con una resa dell'80%. Il razionamento del sale dal 1 dicembre. Il capo della provincia di Milano ha emanato un decreto in base al quale, a datare dal 1 dicembre 1943, la vendita del sale commestibile nei comuni della provincia è razionata a mezzo delle rivendite dei generi di monopolio. La razione mensile individuale di sale commestibile è di 300 grammi e deve essere prelevata nel giorno fissato dal rivenditore. Un altro articolo sulla disciplina dei consumi e il contingentamento dei formaggi. Per la prossima settimana 200 grammi a persona. E del pane all'80%. Sarà un pane eccellente. La panificazione riportata alle sue più remote tradizioni con grande vantaggio dell'economia nazionale. E sul consumo della frutta. Direttive del prefetto per la disciplina del mercato, controllo della qualità e dei prezzi. Poi dei prezzi diminuiti, formaggi e conigli macellati. Sulla requisizione degli stabilimenti alimentari e lo zucchero e l'olio, che si va completando in questi giorni la distribuzione. E come procede l'approvvigionamento di altri generi alimentari? In un altro pannello, guerra alla guerra, pane e resistenza. La crisi dell'approvvigionamento alimentare fu tra le cause principali degli scioperi operai nel novembre-dicembre 1943 nel nord Italia. Si chiedeva l'aumento delle razioni di cibo, la distribuzione dei generi tesserati, l'aumento dei salari e l'istituzione di spacci e mense all'interno delle fabbriche. Le agitazioni ripresero a gennaio e culminarono nello sciopero generale del 1 marzo 1944. Continui erano gli appelli alla lotta dei partiti antifascisti e dei gruppi di difesa della donna contro l'offensiva fascista della fame, per il pane, il lavoro e la libertà. Casalinghe e lavoratrici manifestavano davanti ai municipi, agli uffici annonari e in prefettura per la distribuzione dei viveri. Anche per i partigiani in montagna il cibo era essenziale per continuare a resistere. Capitava che molte formazioni rimanessero per alcuni giorni senza pane e senza carne, mangiando funghi o patate bollite. Il problema dei viveri veniva risolto in vari modi, dall'acquisto presso i contadini alla requisizione nei confronti dei ricchi possidenti al prelievo di beni con rilascio dei buoni del CLN. Quando la lotta partigiana consentiva delle pause, il trovarsi insieme per mangiare e la divisione del cibo assumevano la dimensione di un rito collettivo. In una fotografia si vedono dei partigiani dell'89esima brigata Alpi Grigne mentre consumano il rancio. In un altro pannello, ovunque non si sente parlare d'altro che di rivoluzione imminente. Tutti seguono con un'impazienza veramente febbrile gli sviluppi dell'offensiva russa e della disfatta germanica e pare si preparino ad insorgere al momento opportuno. Così si scrisse il 2 febbraio del 1943. Poi in una lettera firmata il prelievo di alcuni generi alimentari presso la Montecatini, compiuto dai partigiani della Repubblica dell'Ossola il 4 ottobre del 1944. Altre fotografie di partigiani e articoli di giornale. E gli scioperi, e l'inizio degli scioperi. Con lo sciopero e la lotta armata il popolo italiano conquista la sua libertà e stronca i feroci piani nazifascisti dell'affamamento. Ai suoi nemici non resta che arrendersi o perire. Viva lo sciopero generale insurrezionale, viva l'insurrezione nazionale popolare, a morte ai tedeschi e ai fascisti, articoli di giornale. E sono questi dei volantini insurrezionali. A Milano, una raccolta fotografica, una mensa collettiva, una lettera della Regia Direzione Didattica di Domodossola e dei generi alimentari della colonia dell'ONB di Domodossola, sui generi alimentari dell'ex colonia e destinati alla refezione scolastica del 19 settembre del 1944. Poi anche una richiesta del rilascio del buono di requisizione da parte dei partigiani della Valtoce e un buono di prelevamento, 34 kg di marmellata e altri generi alimentari. In un altro pannello, viaggiatori giunti da Milano avrebbero recato notizie di gravi incidenti che si sarebbero verificati nei principali stabilimenti industriali di quella città, ad opera di quelle maestranze. Si parla dell'intervento del segretario federale locale che sarebbe stato accolto al grido di «Pane e pace», 31 marzo 1943. Una manifestazione in Piazza Duomo a Milano per la caduta del regime fascista il 26 luglio 1943. Un assembramento popolare in piazza. Poi un appello del Comitato Sindacale Clandestino di Milano in occasione degli scioperi del novembre e dicembre del 1943. Lavoratori italiani tutti, sciopero generale. Basta con il reclutamento, vogliamo da mangiare. E un altro volantino con scritto: popolo milanese, donne, mamme, la razione del pane è stata diminuita di 50 grammi e la qualità enormemente peggiorata. Chissà cosa ci mettono al posto della farina di grano. A causa di questo pane e delle porcherie che ci danno da mangiare, gli adulti si ammalano e i nostri bambini deperiscono e muoiono. Uno, due giorni alla settimana al posto del pane ci danno farina di grano turco e in quantità irrisoria, ma nemmeno la polenta possiamo fare per la mancanza di carbone, di legna e del gas. Uomini, donne, mamme milanesi, è ora di gridare il nostro basta con la demagogia sui giornali, basta con le chiacchiere destinate a tenerci quieti mentre i nazifascisti si appigliano ad ogni cosa, basta con i soprusi e con la fame. Donne, mamme milanesi, bisogna scendere compatte in piazza, bisogna portare con noi i nostri bambini, i nostri mariti, i nostri fratelli ed elevare alta la nostra protesta. Bisogna esigere l'aumento della razione del pane preparata con farina di grano e per tutti i giorni della settimana. Non farina di grano turco vogliamo, ma pane e in quantità sufficiente. Donne milanesi, mamme, difendiamo la nostra resistenza e quella dei nostri figli. Manifestiamo al grido di vogliamo il pane. Questo volantino è del Comitato Provinciale dei Gruppi di Difesa della Donna e Assistenza dei Combattenti della Libertà. Un altro manifestino su Viva lo sciopero dei ferrovieri! Ferrovieri, e questa è l'ora per tutti! Lo sciopero è l'unica via da percorrere! Dobbiamo scioperare! Ferrovieri! Viva lo sciopero dei ferrovieri! Il Comitato di Agitazione dei Ferrovieri. Anche gli operai, le operaie. Da ieri gli operai e le operaie della Breda sono in lotta per far cessare i licenziamenti iniziati dalla ditta per servire i tedeschi. Gli operai si rifiutano di abbandonare il loro posto di lavoro ed esigono il salario normale. I milioni intascati dai capitalisti durante anni di brutale sfruttamento di carneficine devono essere adoperati per salvare le famiglie operai dalla fame e dalla deportazione coatta tedesca. Operai, operaie, in tutte le fabbriche bisogna seguire l'esempio degli operai della Breda. Scendiamo in lotta tutti uniti e decisi per far fallire la sporca manovra degli ingordi capitalisti. Nessuno deve essere messo al lastrico. Basta con i licenziamenti e basta con la fame. Il Comitato Sindacale a Milano il 3 novembre 1943. Nella quinta sezione, il gusto della libertà. Il pane nero diventa pane bianco. Alla fine della guerra, la dieta degli italiani contemplava 2.347 calorie al giorno contro le oltre 3.000 dei britannici americani. La produzione interna era insufficiente a soddisfare il bisogno alimentare che veniva integrato con gli aiuti provenienti dalla United National Relief. Pane, latte, carne e uova erano controllati dalla SEPRAL, che fino alla fine degli anni 40 distribuiva alimenti in modiche quantità e tramite la tessera non aria. La porzione di pane pro capite alla fine del 1945 era di 200 grammi al giorno. Il latte era distribuito solo ad alcune fasce d'età, la carne un lusso per pochi. Pesce, verdura, vino e frutta erano acquistabili al mercato libero, ma ben più spesso si trovavano attraverso il torbido funzionamento del mercato nero. Oltre alla distribuzione di generi razionati, erano istituiti ristoranti, mense collettive e aziendali. Solamente a partire dagli anni 50 l'approvvigionamento alimentare fu garantito dal libero mercato e la popolazione cominciò a beneficiare di una dieta più regolare ed equilibrata. Per quanto le tavole dei milanesi non fossero ancora imbandite, riaprivano trattorie, osterie, cibi cotti e si volgeva lentamente verso la normalità. L'Italia chiede i viveri. Spedite una cartolina ai vostri parenti e amici, conoscenti in America. Riceverete un pacco dono. Questa è una pubblicità su una copertina. Un altro pannello. Nel 1945 la guerra finì. Quell'incubo era svanito. Venne il giorno della liberazione. Il 25 aprile 1945 ci fu ovunque una grande festa. Dalle ceneri e dalle rovine risorgeva infine la speranza. La gente oppressa, stanca ed umiliata, tra le lacrime, tornava a sorridere. Ricordo che quel giorno andai in piazza con i miei genitori. Arrivarono i partigiani sui camion e gli americani sui carri armati. Sfilavano tra l'euforia generale e gli americani gettavano sigarette, caramelle e cioccolato. Il CNAI, Comitato di Liberazione Nazionale per l'Altra Italia, sezione provinciale dell'alimentazione di Milano, con la circolare numero 72, dice a tutte le mense collettive, ai ristoratori di guerra, alle mense aziendali e ai comuni della provincia. Oggetto, somministrazione secondo piatto. Momenti contingenti consigliano la sospensione immediata della confezione e distribuzione del secondo piatto presso le mense collettive, i ristoratori di guerra, le mense aziendali. La sezione provinciale dell'alimentazione esaminerà in un secondo tempo la possibilità di ridare il secondo piatto. Le mense collettive, i ristoratori di guerra e le mense aziendali faranno subito un inventario delle giacenze di tutti i generi alimentari alla mezzanotte del 30 andante. Inventario che dovrà essere consegnato in duplice copia entro il 6 maggio alla sezione provinciale dell'alimentazione, quella in corso Matteotti numero 4, terzo piano, stanza numero 10. E la data è Milano, 27 aprile 1945. Un altro pannello. Il nostro pane quotidiano. Dichiarazioni del colonnello Horn sulla situazione alimentare e sui rifornimenti di grano in Lombardia. Poi, severe disposizioni per la disciplina annonaria. La scarsa farina serva per il pane e non per i dolciumi. I prezzi dei pasti e l'osservanza delle norme di razionamento. Il secondo piatto libero in tutti i ristoranti? La vendita della carne libera nei giorni di martedì, giovedì e sabato. In un volantino o lettera del Comitato di Liberazione Nazionale della zona di Venezia. Milano, 12 settembre 1945. Si legge: da alcun tempo va diffondendosi nella popolazione uno stato di disagio materiale e spirituale che si acutizza ogni giorno e che si può sintetizzare nella frase ormai generale che si stava meglio quando si stava peggio o che è cambiato il maestro di cappella ma la musica è sempre quella. Nonostante tutte le difficoltà e le disastrose eredità che il fascismo ha lasciato al governo attuale, un dovere si impone nell'ora presente. Impegnare, ma veramente impegnare, tutte le energie per risolvere i problemi impellenti dell'era in modo serio e conseguente. Perché non è tollerabile per chi non può vivere che a stenti. Assistere alla promulgazione sterile di ordini del giorno senza alcun seguito positivo. Tra i problemi, quello che si presenta come il più grave e anche paradossale è quello dell'alimentazione. Paradossale perché si è venuta a creare questa assurda situazione che mentre si mantiene in vigore una legge, quella sul tesseramento, promulgata allo scopo di assicurare il necessario per vivere alla popolazione, tale legge in realtà risulta ora la causa unica ed efficiente di quella borsa nera che è divenuta l'unica fonte reale a cui è possibile attingere per vivere. I generi di prima necessità vengono versati in sempre minor misura negli ammassi. Ad esempio in Lombardia, mentre nel 1943 furono versati oltre 4 milioni di quintali di frumento e nel 1944 circa 2 milioni e mezzo, nel corrente anno, a tutto il 7 di settembre, sono stati consegnati circa 990.000 quintali di frumento. Tale quantitativo rappresenterebbe solo circa un terzo di quello necessario per assicurare l'attuale razione di pane alla popolazione per il corrente anno. Il fenomeno, verificatosi per il grano, si ripete nella minora quantità più grave anche per tutti gli altri generi contingentati e tesserati. Una tabella poi sul valore calorico dei generi razionati e distribuiti nei capoluoghi di provincia. 'Cause I love you so dearly.